In linea con noi l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Buttacin. Ben ritrovato, assessore, buona domenica di lavoro in questo caso.
Buona domenica a tutti gli ascoltatori, buona domenica delle Palme.
Oggi conferenza stampa sempre interessante, si è parlato di una settimana che effettivamente ha dato delle indicazioni, si guarda un po' di luce, si guarda un po' di luce senza cantare vittoria, la settimana che entra sarà altrettanto importante.
Sì, senza cantare vittoria, infatti, come dicevo nei giorni scorsi, avevamo dei dati in calo sul numero di ricoverati in terapia intensiva, ma oggi abbiamo una crescita di 2 persone, che non è un dato statisticamente significativo, come non lo era quello del leggero calo. Diciamo che rispetto ai giorni, una settimana fa, 10 giorni fa, 15 giorni fa, in cui c'era una crescita costante molto veloce, oggi sembra assestato questo dato, ma non abbiamo ancora quel sensibile calo che ci fa dire abbiamo superato il picco. Per cui, come ha detto il presidente Zaia, il tema è quello di tenere la barra dritta, portare pazienza e rimanere in casa. E nei prossimi giorni vedremo se questo leggero trend al calo dei giorni scorsi sarà confermato oppure no. Ovviamente la preoccupazione è massima, ecco perché è stata fatta anche quell'ordinanza dal presidente Zaia fino al 13, con la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, quindi anche lunedì di Pasquetta, per
Pasquetta.
capirsi. E continuiamo in questa direzione. Devo dire che io stamattina, venendo a Marghera, ho incontrato 5 o 6 pattuglie, quindi insomma i controlli vengono fatti, quindi massima attenzione anche da parte delle forze dell'ordine.
Ma se avesse incontrato lei, quel ciclista in Valle di Gares partito da Vedelago perché ha avuto una visione, doveva venire a Canale d'Agordo, che cosa gli avrebbe detto, assessore?
Ma non ho seguito questa vicenda, quindi non so, però ne ho seguita un'altra che forse se ve la racconto in radio magari sdrammatizza un po'. È successo domenica scorsa, stavo rientrando a casa e la Guardia di Finanza mi ha fermato e mi ha chiesto dove stavo andando, le ho spiegato, autocertificazione, solite cose, però fermano anche un ciclista che viene in senso opposto e gli dicono che insomma non può andare in giro e così, no? E allora lui mi riconosce e mi dice: sì, ma assessore, ma mi dia una mano, metta una buona parola. E io ho detto: scusi, ma dov'è che abita lei? Mi fa: io abito 6 km da qua. Dico: ma 6 km è un po' tanto, non si può uscire e andare in giro in bici, 6 km è tanto. E lui mi ha risposto, guardando me, ma poi hanno sentito anche i finanzieri: beh, provi lei a stare tutto il giorno a casa con mia moglie. Al che si sono messi a ridere anche i finanzieri. Poi non so come sia andata a finire perché io sono andato via. Però insomma succede anche questo, no? In questi giorni. Ecco,
Le
ovviamente la
perle, le perle.
pazienza deve essere tanta, 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 tanta per chi sta in casa. Io dico sempre, quando ci innervosiamo, quando siamo incavolati, ma anche per motivi al di là del fatto di star chiusi in casa, l'azienda che non può ripartire, il fatturato che non c'è, le cambiali da pagare, queste cose qua, guardiamo sempre l'immagine di una persona intubata.
Certo.
Ecco, tutta questa cosa qua è finalizzata a evitare quanto più possibile di finire lì in terapia intensiva o peggio a quello che purtroppo troppe volte c'è la terapia intensiva.
È incredibile come oggi, guardando un grafico delle morti del Nord-Est, si vede un'impennata sopra la media in 5-10 giorni, cioè noi in un lungo periodo, che è 4 volte quello che era la media dei decessi degli ultimi anni. È incredibile che qualcuno si ostini a dire si sta facendo il problema più grande di quello che è. Com'è possibile che non si riesca a essere coerenti con quelli che sono i dati concreti, perché parliamo di 4 volte le morti della media degli ultimi anni?
Ma guardi, io, no, no, io questo non glielo so dire, io so semplicemente dire che fra le persone attualmente ricoverate in terapia non intensiva, fra quelle in terapia intensiva, fra i dimessi, stiamo parlando di 3.000 persone, ok?
Certo.
E non è mai successo nella storia che un'influenza porti in ospedale più di 3.000 persone, mai. E non è mai successo nella storia che un'influenza uccida così tante persone in così pochi giorni. Allora, o che occupi 300, quasi 360 posti di terapia intensiva
Certo.
e non è mai successo. Parliamo del Veneto, poi non esco neanche fuori dai confini del Veneto dove ci sono situazioni ancora peggiori. Allora questo è un dato oggettivo, no? Noi ci basiamo su questo. Per fortuna che quando abbiamo visto che stava iniziando questa cosa, ci siamo attrezzati. Perché? Perché se non ci fossimo attrezzati, acquistando respiratori, implementando, quasi raddoppiando i posti letto in terapia intensiva rispetto a quelli ordinari, cioè non saremmo arrivati pronti e ci saremmo trovati con persone che richiedevano la cura della terapia intensiva e non avevamo i posti. E per
Certo.
fortuna ci siamo attivati per tempo, non credendo a quelli, e ricordiamoci anche persone autorevoli del mondo scientifico, che dicevano, beh, è un'influenza o poco più. Ecco, noi ci siamo presi dalla parte della ragione, no? Si dice,
Certo. Certo.
e abbiamo cercato di metterci in condizioni peggiori e abbiamo fatto quello che ci sembrava utile fare. Per fortuna è andata bene, insomma.
Come si dice da queste parti, niente da dire. Senta, c'è una notizia bella, questa è proprio bella, perché nonostante l'emergenza coronavirus, nonostante 1600 posti in area non critica e oltre 300 in terapia intensiva occupata, a Padova c'è stata un'operazione di trapianti su una ragazzina di 11 anni in Moldava. Questa è una buona notizia che mette in evidenza di nuovo la buona sanità del Veneto.
Ma sì, teniamo presente che oltre ai 300 e circa 30, 330-340 posti di terapia intensiva oggi occupati da pazienti con il coronavirus, ne abbiamo anche altri che sono occupati da pazienti che richiedono terapia intensiva, quindi può esserci politraumatizzato da incidente stradale, può esserci l'ictus, può esserci la situazione di chi ha subito un intervento chirurgico particolarmente delicato, e poi ci sono anche tutte le terapie intensive che seguono interventi complessi come il trapianto. I trapianti sono sempre continuati, c'eravamo posti il problema proprio i primissimi giorni, dove mi ricordo proprio il direttore, mi ricordo dove era seduto e quando l'ha detto, il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova dice, cioè, ma noi dobbiamo intanto capire se dire sì o no ai trapianti. Il presidente Zai ha detto, no, scusa, spiegami sta frase. No, perché sai, se sospendiamo l'attività vuol dire che arriva la telefonata, che c'è un organo compatibile con un paziente che lo attende e noi dobbiamo dire no, grazie. Quando ha sentito questa frase, il presidente ha detto, ma non esiste al mondo, cioè noi i trapianti in un modo o nell'altro dobbiamo continuare a farli. Non possiamo accettare che un organo che sta per arrivare per salvare una vita qui sia destinato ad altre parti, non perché lo volevamo sottrarre ad altri, ma perché ritenevamo opportuno e riteniamo opportuno che se una persona necessita di trapianto lo possa avere anche in una situazione complessa come quella attuale. Poi sono stati rinviati invece altri interventi complessi, ma che possono essere rinviati. Invece il
Certo.
trapianto, quando arriva l'organo, ti chiamano a casa e vai,
O
perché
si
non è che
corre
puoi
o
aspettare.
finisce lì. Senta, non abbiamo più parlato di modelli matematici e del famoso picco del 15 aprile. Allora, chiudiamo proprio parlando di questo. Rispetto al modello matematico, come siamo in questo momento e questo picco del 15 aprile è arrivato, sta per arrivare, lo abbiamo superato?
Allora, il presidente dice sempre siamo in anticipo, eccetera. Ovviamente rispetto al modello iniziale, quello che avevamo fatto quando ancora non erano state intraprese le misure di contenimento e che prevedevano che la crescita sarebbe continuata questa settimana, la prossima e anche quella dopo, con un picco ben superiore rispetto a quello che abbiamo raggiunto oggi di posti letto occupati in terapia intensiva. Quando lui dice siamo in anticipo, intende dire che forse che quei segnali di crescita o no, non così forte o comunque inizio di calo anziché individuarli a metà aprile, li individuiamo 10 giorni prima, no? Ecco, siamo a 10 giorni prima, no? E quindi io sono molto cauto perché lui mi dice, beh, ma allora avevi ragione, il tuo modello diceva quello che sta succedendo. Sì, perché lo abbiamo ritardato in base agli eventi, e diceva questa settimana, no? Quella dal 5 al 10 aprile, nei prossimi giorni, e più o meno ci siamo, no? Abbiamo rilevato i primi cali in terapia intensiva, oggi una leggera crescita. Uno direbbe ci siamo vicini al picco, o siamo proprio sul picco, però bisogna essere cauti, perché come ha detto lui, se il messaggio è siamo vicini al picco, beh, è tutto passato e la gente comincia a uscire, tutto il lavoro salta per aria e allora i posti occupati in terapia intensiva non sono più 360, ma secondo il mio modello fatto all'inizio adesso lo posso anche dire, era più del doppio.
Mamma mia. Quindi il fatto rimane uno soltanto, se vuoi uscire di casa, restatene in casa. Questo è il
Sì,
concetto principale.
direi che lo slogan è proprio questo. E ripeto, io capisco appunto la situazione che porta a nervosismo, mi rendo ben conto, non è che noi prendiamo le decisioni alla leggera, però l'invito è veramente a tutti di guardare una persona con un tubo infilato in gola, in un letto di terapia intensiva. Io ne ho tante di immagini, non le ho mai pubblicate perché sono sì, anche nel rispetto di chi ha dei parenti. Ricordiamoci che chi ha un parente in ospedale con il coronavirus non lo può vedere perché è in isolamento, no? E spesso lui stesso è in isolamento a casa, quindi non può neanche uscire di casa in situazioni molto, molto drammatiche. Per cui no, non ho pubblicato immagini di questo tipo, però alla singola persona dico che magari è incavolato, che vuole uscire, che c'ha l'azienda e dice devo ripartire, devo, i danni che mi si stanno creando. Guardiamo quell'immagine, poi per tutto l'aspetto del dopo, noi ci stiamo già lavorando. I miei quattro colleghi sono già all'opera per individuare strumenti per poter ripartire, ovviamente con l'apporto del governo nazionale e speriamo sempre anche dell'Europa, non è che ci siamo dimenticati. Però è evidente che serve un'iniezione di denaro importante, non qualche provvedimento tampone come è stato messo in campo fino adesso, serve qualcosa di ben più corposo.
Certo.
Comunque ci sono quattro colleghi che hanno messo in piedi una task force, e stanno lavorando su questo a spron battuto e quindi ci stiamo attrezzando anche per il dopo, insomma, che sarà un dopo con una ripresa non immediata, non è un interruttore. Ma io credo che insomma siamo venuti fuori dalle guerre, siamo venuti fuori dall'immigrazione, siamo venuti fuori dalle carestie, siamo venuti fuori da un sacco di cose e anche questa volta ne verremo fuori.
Grazie Assessore, domani 14:30 Radio Più, grazie della collaborazione.
Grazie a lei, buona giornata.